Libri, storie e idee con Natascia Fioretti.
Tanti auguri per il nuovo anno. Facciamo in modo di trascorrerlo come abbiamo terminato il precedente, prendendo vicendevolmente parte a ciò che amiamo e coltiviamo. Che fine faranno la società e la socievolezza se gli spiriti affini non entrano in contatto tra loro? Mi rallegra la speranza che l'influenza reciproca e la confidenza tra noi aumenteranno sempre più. Gli auguri sono quelli che Goethe scrive a Schiller il 3 gennaio del 1795. Quante volte la letteratura ci ha parlato dell'amicizia? Quante volte poeti e scrittori nelle loro opere ci hanno parlato della bellezza delle affinità di spirito o della ricchezza nel trovare dei compagni d'animo? Certo però avere la fortuna e la gioia di trovare in vita delle corrispondenze d'animo così profonde è tutta un'altra storia. Tali corrispondenze, infatti, sono un nutrimento per lo spirito e per il cuore, come la corrispondenza tra i due grandi della letteratura tedesca testimonia. I nostri recenti incontri hanno rimesso in moto tutto il complesso delle mie idee. L'intuizione del vostro spirito ha acceso in me una luce inattesa. È quanto scrive Schiller a Goethe il 23 agosto del 1794. Insomma, lo avete capito, in questa puntata di Alice di oggi parleremo di amicizia, ma parleremo anche di amore filiale, della bellezza che deriva dalla scelta e dalla forza di credere in qualcosa, che sia un romanzo, un ideale, un amore, un'amicizia appunto, o una scelta politica. Intanto, un buon pomeriggio, un bentrovati, benvenuti in questo caldo sabato di maggio per questa nuova puntata di Alice. Al microfono con voi Natascia Fioretti, in regia tecnica con me Mauro Benzoni. Apriremo tra poco la nostra puntata insieme, lo faremo con Elisabetta Rasì e il suo Perduto è questo mare, romanzo uscito per Rizzoli, che è in lista nella dozzina finalista del premio Strega. Così come il secondo libro protagonista di oggi, mi riferisco a La Ribelle, vita straordinaria di Nada Parri, uscito invece per La Terza e firmato da Giorgio van Straten. Come sempre chiuderemo poi con Mirador, quest'oggi a cura di Igia Bascego, che ci porta nel mondo del fantasy e ci racconterà dunque il nuovo romanzo fantasy di Poppy Kuroki. È tempo di cominciare, noi oggi lo facciamo in bellezza con la musica di Rete 2, ascoltiamo insieme Like a Rolling Stone, brano di Bob Dylan del 65, cantato qui però dall'attore Timothée Chalamet. Once upon a time you're just so fine, through the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all. Can you, you used to laugh about.
See you. How does it feel?
Elisabetta Rasì vive e lavora a Roma. Da sempre si occupa di saggistica, critica d'arte, letteratura femminile e femminista e da sempre collabora con riviste e quotidiani italiani come La Stampa, L'Espresso, Corriere della Sera e Domenicale del Sole 24 Ore. Le donne, le figure femminili sono state spesso al centro della sua produzione, sia quella saggistica sia quella di narrativa, e nella sua opera soprattutto di saggistica ha indagato la vita di alcune importanti intellettuali del Novecento come Anna Akhmatova, Nina Berberova, Marina Svetaeva, ma anche di artiste come Frida Kahlo. Fra le sue opere voglio ricordarvi Le indiscrete, storie di cinque donne che hanno cambiato l'immagine del mondo, uscito per Mondadori nel 2021, ma anche Le disobbedienti, storie di sei donne che hanno cambiato l'arte, uscito per Mondadori nel 2019. Elisabetta Rasì è nostra ospite quest'oggi ad Alice per parlare del suo ultimo lavoro, Perduto è questo mare, uscito per Rizzoli, e come sentite dai rumori di sottofondo è anche già in collegamento con noi. Allora Elisabetta Rasì, buon pomeriggio e benvenuta ad Alice.
Grazie, buon pomeriggio a voi.
Allora, Perduto è questo mare, tra l'altro è nella dozzina finalista del premio Strega. Potremmo dire che è un romanzo sicuramente biografico, ma soprattutto un romanzo sugli uomini?
Guardi, è diciamo un romanzo che utilizza del materiale autobiografico indubbiamente, però non è un'autobiografia, nel senso che qui c'è un sé all'ascolto delle storie degli altri, in particolare dei due personaggi principali che sono due figure maschili, cioè un padre che si identifica poi in gran parte con mio padre e un caro amico, un amico di una generazione precedente la mia, la stessa di mio padre appunto, e della questa città di mio padre che è Napoli e che è lo scrittore Raffaele La Capria. Io raccontando la vita dell'uno l'ho un po' raccontata nello specchio della vita dell'altro, nel senso che il libro è la storia di una separazione precoce tra una ragazzina e suo padre, una separazione molto dolorosa che poi la ragazzina crede di cancellare con l'oblio, con la così senza pensarci, e invece molti anni dopo, diventando grande, diventando amica di questo scrittore appunto della stessa generazione, della stessa città del padre, riaprirà quella strada della memoria e la ripercorrerà.
Devo dire che leggendo il romanzo ho provato ad un certo punto un grande senso, non so se posso chiamarla invidia, ma sana invidia naturalmente, per questo grande sentimento d'amicizia che lei descrive e racconta con Raffaele La Capria, ma soprattutto perché a un certo punto dice un'amicizia che è durata un ventennio e parla di telefonate quotidiane. E adesso al di là della natura dell'amicizia, che poi viene ben descritta nel romanzo e che è bellissima, ma anche questo pensiero di questo sentirsi quotidianamente, di poter davvero avere un amico così presente, così, un'amicizia così profonda, ho pensato ma che bella cosa deve essere avere, come dire, questa fortuna, quasi mi viene da dire, perché non è scontato nella vita, ecco, credo poter trovare e contare su un'amicizia come questa.
Beh, sì, effettivamente è stata un'amicizia molto speciale, come dice lei non è scontato, anche se devo dire io nella mia vita ho investito molto sull'amicizia e in fondo scrivere mi ha aiutato, nel senso che poi le persone che scrivono tendono o a essere in competizione a certe volte, su posizioni anche letterarie molto lontane, conflittuali, ma invece qualche volta a partire da certe affinità di scelta, di gusti, si creano dei legami molto fraterni. Adesso quello con La Capria non so se si possa definire un legame fraterno, lui era di una generazione precedente la mia. Io credo che quel legame nascesse invece, come racconto poi in Perduto e questo mare, da un sentimento un po' di perdita che entrambi avevamo per la città di Napoli, nel senso che io lasciai Napoli definitivamente quando era un adolescente, lui l'ha lasciata quando era un giovane uomo, però entrambi abbiamo poi costruito delle cose altrove, particolare a Roma, nella città nella quale entrambi abbiamo vissuto, ma credo che quel mondo difficile che era la Napoli del lungo secondo dopoguerra, una città un po' tagliata fuori dal processo di rinnovamento che investiva altre parti d'Italia, quindi una città con poche risorse, soprattutto per gli intellettuali come la Capria, che molto spesso andavano a lavorare a Roma, a Milano, a Torino, quella città però ha lasciato come il senso di una nostalgia, no? Come i luoghi che si perdono, poi non sempre sono meravigliosi come li fa la memoria, però certamente nel ricordo appaiono un po' dei paradisi perduti. E secondo me in questo legame tra me e la Capria c'entrava proprio molto la radice perduta di quella città da cui entrambi, in differenti momenti della vita, lui per scelta, io per seguire mia madre che si era separata da mio padre, ce ne siamo andati.
Ecco, poi mi ha fatto pensare anche molto alle coincidenze questo libro. Per esempio, quando lei ci dice del film che vede nel 1963, che la Capria ha sceneggiato, che lei vide, che tanto la impressionò, comunque le lasciò un segno importante, Le mani sulla città di Francesco Rosi. Ed era stato un anno importante il 63, per lei soprattutto.
Sì, era stato l'anno in cui io praticamente mi separo definitivamente da mio padre, dalla città di Napoli. Direi che le coincidenze contano sicuramente nella vita, però poi è la letteratura un po' che le tira fuori. Io quando ho scritto questo libro, siccome appunto questo libro non è assolutamente un'autobiografia, nel senso che quello che si racconta non è la storia dell'io narrante, non è la storia della narratrice, bensì è la storia di questi due uomini, quello che si dice di lei più che altro è il suo punto di vista, il suo sentimento, ma protagonisti sono i due personaggi, uno nel passato remoto e uno nel passato prossimo, no? Uno della narratrice bambina e uno nella storia della narratrice adulta. Però diciamo la coincidenza, tutto è stato fatto iniziare nel 63, però diciamo questo è vero che ci sono delle coincidenze, è vero che l'anno che lascio Napoli definitivamente, è vero che l'anno in cui a scuola leggo l'Eneide che mi colpisce molto, soprattutto per il rapporto di Enea con suo padre Anchise, è vero che è l'anno in cui appunto la Capria e Rosi fanno questo film che non è affatto un film elegiaco su Napoli o un film su una Napoli da cartolina, è un film su una Napoli molto cupa, molto derelitta, e quindi in qualche modo con questo bianco e nero piuttosto drammatico mi faceva pensare alla Napoli da cui io mi ero allontanata, che era una città ai miei occhi di ragazzina piuttosto drammatica. Quindi è vero che ci sono nella realtà delle coincidenze, però è anche vero che metterle tutte insieme e partire da quell'anno fa proprio parte un po' della struttura narrativa di questo libro, che ci tengo a ripetere è un testo narrativo, non è un'autobiografia, anche se gli elementi autobiografici sono importanti.
Pensando alla Capria, sono molto belle le descrizioni che lei ci regala. Intanto ci dice che è un gentiluomo del sud, che gli amici lo chiamavano Dudù, ma soprattutto mi piace quando dice che era un'anima toccata da un sentimento antico che la giacca da taglio perfetto e l'impeccabile cortesia non riuscivano del tutto a mascherare. Ed è bello anche perché insomma lei ci fa intendere che la vostra amicizia toccava un po' tutti i campi, cioè sia quello letterario, quindi si poteva essere amici in letteratura, ma poi anche proprio amici, come dire, per la pelle in qualche modo.
Sì, diciamo, lui era una persona molto particolare, nel senso che intanto anche lui aveva un forte senso dell'amicizia, ha avuto dei grandi amici, uno di questi era Francesco Rosi, e credo che anche con Francesco Rosi si sentissero tutti i giorni, cioè sa, Roma è una città molto dispersiva, allora ci sono dei legami che si tende a coltivare proprio per creare una piccola comunità di affetti e di affinità e di intenti, no? Ecco, sicuramente questo senso dell'amicizia la Capria l'aveva molto forte e ha molto innervato la sua vita, e certamente era anche un po' legato a questa città perduta, per esempio Francesco Rosi era proprio un suo amico della giovinezza, anche lui era venuto via da Napoli presto per tentare la strada del cinema a Roma, così come La Capra era venuto a Roma per tentare la via della letteratura. Quindi diciamo sono legami coltivati anche per coltivare, un po' come dicevo anche prima, una radice perduta che poi è una radice fortemente identitaria. Certo, lui era una persona con la quale io ero unita naturalmente anche da un sentimento comune della letteratura, ci interessava un po' uno stesso tipo di letteratura, cioè una letteratura, come dire, basata su un sentimento di verità nei confronti della realtà, non una letteratura di cronaca assolutamente, però diciamo non di luoghi comuni, non di stereotipi, non una letteratura che consegna ai lettori quello che si aspettano, ma una letteratura come fonte di conoscenza verso l'inaspettato. E poi la passione di alcuni classici, da Proust a Dostoevskij, ecco, un sentimento forte, comune del piacere della letteratura. E poi c'era un modo, come dire, anche lì a fine di intendere la realtà, senza tante parole, no? Uno sguardo sul mondo, che era uno sguardo, questo lo dico a proposito di La Capria, fatto di incanto e disincanto, ma poi diciamo il mio libro non è un ritratto di questo scrittore, anche se poi naturalmente ne racconto dei tratti caratteristici. Il mio libro piuttosto è quello della storia di due uomini vissuti appunto in una stessa epoca, in una stessa città, diciamo uno con un destino più lineare, lo scrittore, uno con un destino più tormentato, il padre, e in qualche modo la vita dell'uno serve a illuminare la vita dell'altro. Ecco, questa è la storia di due figure maschili, cioè dopo aver raccontato tante figure femminili ho deciso che era arrivato il momento di cimentarmi anche con delle figure maschili.
Certo, che poi riflettendo adesso mentre l'ascoltavo è anche vero che forse il ritratto del padre, come dire, ha delle connotazioni peculiari che vengono dal ricordo di una bambina, ecco, che ricorda il padre e che ad un certo punto è come se interrompesse la relazione con lui per poi rendersi conto tanto tempo dopo che in realtà, come dire, quella relazione non si poteva davvero interrompere, non si può davvero interrompere, mentre invece l'amicizia, certo, no, viene già raccontata con una consapevolezza, ecco, diversa, perché naturalmente poi l'amicizia è un rapporto diverso dal rapporto che si può avere con un genitore, in questo caso con il padre. Mi ha subito colpito l'inizio anche del romanzo, dove si apre il romanzo con la figura paterna e la descrizione che passa però attraverso il cane Jip, in verità.
Beh sì, diciamo la descrizione in un romanzo, in una storia narrativa, bisogna sempre partire dalla concretezza della vita, dagli elementi concreti che a volte sono elementi umili, in questo caso un cane simpatico ma tutt'altro che bello, e poi per la Capria entra in scena e io parlo della sua giacca, no? Cioè il romanzo si costruisce sempre sui dettagli, come del resto si costruisce poi su dettagli anche la nostra vita, tutto sommato, non quando si fa letteratura politica o letteratura ideologica, si trattano grandi temi astratti, invece la letteratura è sempre incarnata, no? Il romanzo tutto è incarnato, tutto si racconta attraverso l'esperienza materiale della vita, no? Quindi per quello si parte dal cane. Però, come giustamente dice lei, ci sono due diverse sensibilità in gioco, e tant'è vero che spesso quando si parla del padre, della relazione con la figlia, la prima persona cede il passo a una terza persona e la voce narrante, invece di dire io, parla di una ragazzina, no? Proprio perché c'è la distanza della memoria, in fondo questo è anche un libro un po' su come funziona la nostra memoria. E certo la figura del padre è vista con gli occhi della bambina che lo ama molto e poi lo perde. E poi attraverso l'amico, rispetto al quale invece c'è la sensibilità di un'adulta, ecco, attraverso l'amico poi in qualche modo è come se quello sguardo infantile si riappropriasse del genitore perduto, no? Si riappropriasse della sua storia, nel senso che giustamente, come diceva lei, questi rapporti, ci sono dei rapporti fondanti nella vita, i rapporti familiari si possono perdere, si possono interrompere, si possono rifiutare, però certo fanno parte della nostra storia e quindi in qualche modo dobbiamo farci conti, che questi conti tornino o non tornino, però certamente dentro di noi c'è qualcosa che ci chiede di confrontarci, no? Con queste figure.
Certo, che ci chiede conto in qualche modo.
Sì, ci chiede conto e ci interroga, no? Anche, diciamo, a volte ci sono dei rapporti molto difficili con i genitori, a volte i miei genitori muoiono, non ci sono, quindi c'è un vuoto, però c'è una radice dentro di noi che sì, ci chiede conto di queste relazioni, perché è un modo di chiederci conto di noi stessi. Naturalmente nel mio libro non c'è assolutamente né un'idealizzazione, come a volte succede, no? Quando si parla della propria famiglia, che si tende a idealizzare, ma questo non fa parte della letteratura, è veritiera, non si accontenta appunto dei luoghi comuni, delle idealizzazioni e della retorica, cerca la verità delle cose, e quindi non si tratta di idealizzare, non si tratta di fare dei fantini e non si tratta neanche, come purtroppo oggi si tende un po' a fare, di far quadrare tutti i conti, di far tornare tutto in un senso positivo, che a volte le ferite rimangono, a volte le perdite sono insanabili, e la letteratura cosa fa? La letteratura offre una conoscenza di ciò che è stato, a volte attraverso dei materiali autobiografici, a volte attraverso dei materiali di pura finzione, però cerca di offrire una conoscenza di quello che c'è stato e della condizione umana.
Mi fa venire in mente le parole che lei stessa usa nel romanzo, quando parla di La Capra, e si dice nel romanzo: tutti i suoi ultimi testi partono da esperienze vissute. Dice poi ad un certo punto: nel dolore, nel disordine, l'anima si manifesta, che è un po' quello che diceva anche lei adesso.
Sì. Sì, sì, ecco, certo, si manifesta anche nella gioia, intendiamoci, ma insomma nella vita certamente ci sono dei segni che poi la letteratura, un po' anche questo è il senso dei romanzi. I romanzi non è che sono, come dire, un esercizio di scrittura fine a se stessi, i romanzi sono sempre un po' un'indagine sulla realtà e, come dicevo, sulla condizione umana. Spesso la condizione umana si manifesta, come dire, nei momenti di verità, no? In quei momenti in cui sembra che si dischiuda la nostra esperienza del reale. Spesso sono momenti anche di gioia, di intensa felicità, talvolta e altrettanto spesso invece sono momenti dolorosi, momenti di perdita, momenti in cui tocchiamo un po' anche il nostro limite. Ecco, e questo è proprio il terreno, no? Questo, come dire, stratificazione della vita umana è un po' il terreno specifico del romanzo.
Ecco, dicevamo prima che in questo caso per una volta ha dato spazio, ha voluto dare spazio a due figure maschili, però è vero anche che c'è la figura di Bianca, che alla fine è una figura coraggiosa, comunque forte, anche perché per il tempo compie una scelta, diciamo, che potrebbe metterla anche in difficoltà quando decide di lasciare il marito e di abbandonare il tetto coniugale.
Certo, perché naturalmente bisogna sempre pensare a come è cambiata la società nell'ultimo mezzo secolo. Delle cose che oggi ci sembrano assolutamente ovvie e irreversibili non sono state ovvie per niente, e speriamo che non siano reversibili. Cioè, la condizione femminile in quegli anni, fine anni 50, inizio 60, in cui Bianca, la madre del narrante, diciamo, decide di separarsi dal marito, si trattano anni in cui una scelta del genere mette la donna molto a rischio. D'altra parte pensiamo a quello che succede oggi, no? Queste situazioni di terribile violenza coniugale di cui ci parlano le cronache, che spesso poi si traducono in femminicidi. A volte si tratta di incuria da parte della società, molte volte si tratta anche di donne che non riescono a separarsi dal marito perché temono di essere abbandonate dalla società. Quindi questo accade oggi, per fortuna molto poco, allora invece era la regola, cioè tutta una serie di leggi che avrebbero poi tutelato la figura femminile, allora erano molto lontane da venire, lontanissima la legge che aboliva il delitto d'onore, l'adulterio femminile era considerato in maniera completamente diversa dall'adulterio maschile, il diritto di famiglia era tutto a favore dell'uomo che aveva la potestà sui figli e anche sulla moglie, insomma era una situazione sociale completamente diversa, per cui diciamo tra questi due uomini indubbiamente c'è anche una figura femminile, così come c'è un'altra figura femminile che è Ilaria Occhini, la moglie di Raffaele La Capria, che è una figura che non compare molto, però certamente compare con dei suoi tratti caratteristici anche quando si racconta l'amicizia di Leon Arrante con lo scrittore.
Sì, e poi questo non lo svegliamo, però c'è anche un aneddoto in parte divertente quando appunto Ilaria chiede un favore a Leon Arrante,
sì.
Però qui sì. Non lo svegliamo, lasciamo il piacere di scoprirlo.
Beh, diciamo, ci sono tanti episodi di vita vissuta, no? Nel libro, comunque episodi di vita che poi costituiscono un po' la narrazione, perché ripeto, è vero, ci sono delle cose autobiografiche, ma questa è una storia, è la storia di una figlia e di un padre che si perdono dolorosamente, poi si ritroveranno anni dopo, poco prima della morte del padre, e poi è la storia di un'amicizia attraverso la quale quella bambina di un tempo diventata adulta ripercorrerà appunto i sentieri della memoria alla ricerca del padre perduto.
Ecco, c'è un altro elemento, abbiamo parlato dell'affetto filiale, del sentimento d'amicizia, però si parla anche molto d'amore. In particolare lei ci racconta di come La Capria, nel mezzo di una conversazione, all'improvviso chiedeva a Leon Arrante chi hai amato di più nella tua vita, e poi ad un certo punto dice anche ricordati, la cosa che conta di più, ora magari le parole non le ricordo esattamente, nella vita è l'amore.
Sì, in realtà questo tema dell'amore ricorre e ricorre un po' come un tema che sottende però la vita dei protagonisti, insomma dei personaggi del libro, non ci sono risposte, se non che evidentemente l'amore è una cosa molto importante, veramente la frase dice l'amore è la cosa più interessante della vita, fa un po' da pandan alla frase chi hai amato di più nella tua vita, perché diciamo è un po' lo stesso concetto espresso con un'affermazione, con una domanda, ed è certamente qualcosa che percorre tutta la narrazione, anche se poi la narrazione ci sono delle storie sentimentali, cioè la storia sentimentale tra il padre e Bianca sicuramente è un tema di questa strada della memoria che Leon Arrante percorre, e poi anche la storia d'amore dello scrittore con l'attrice è anche un'altra storia d'amore, cioè questo è, come dire, è una sorta di tema che attraversa il romanzo, perché è un tema che attraversa la vita, no? Questo è un romanzo che parla della vita di alcune persone e naturalmente nella vita di queste persone l'amore è importante, e poi l'amore è qualche cosa che pone sempre delle domande, no? Così come la ragazzina di un tempo lo scopre attraverso le storie delle amiche più grandi, lo scopre così come qualcosa di misterioso di cui non si sa tanto dare spiegazione e che anche è rispetto alla quale si sente impari, però certamente è una presenza, è una presenza che dà vita alla vita.
Poi anche nel quadro dell'amicizia, in cui si capisce o viene dato a intendere che nell'amicizia, quando si è amici, quando c'è una vera sintonia, una profondità, ecco, anche proprio nella quale ci si incontra, non è necessario dire tutto. Tante volte si fanno delle domande, si danno magari anche delle risposte, delle mezze risposte, ma in fondo poi ci si conosce talmente bene che non bisogna andare neanche troppo nel dettaglio o raccontare tutto.
L'amicizia è anche un po' questo, no? A volte basta uno sguardo per capirsi, questa è la cosa bella dell'amicizia, che è meno conflittuale del rapporto amoroso e veramente è molto solidale, e quindi c'è una grande intesa, mentre l'amore a volte vive anche di contrasto. Nell'amicizia spesso c'è una grande intesa che non ha bisogno di molte parole.
Elisabetta Rasier, come si sta quando si perde una grande amicizia come quella che lei ha avuto con la Capri?
Beh, ovviamente è un grande dolore, quello è un grandissimo dolore, non è solo un dolore, è anche proprio così un sentimento di vuoto, un sentimento di mancanza, e naturalmente che lì per lì è molto difficile da elaborare, è veramente un po' uno di quegli scossoni tremendi, però naturalmente un po' consolante, e poi pensare a tutta la ricchezza che c'è stata, no? A tutto lo scambio, a tutti i doni che un'amicizia comporta, e questo certamente è una consolazione.
Ecco, adesso ascoltandolo ho pensato a una delle immagini che mi ha affascinata di più forse nel romanzo, che è quella del mare, quando si parla del mare, di Napoli e dei tuffi, di La Capria che amava tuffarsi. Allora la luce del mare mi ha fatto pensare adesso alla luminosità dell'amicizia, la luminosità che deve aver avuto un'amicizia come la vostra.
Sì, ecco, diciamo il mare è molto legato sicuramente alla Capria, ma è molto legato anche alla figura del padre. Ecco, forse direi che proprio qualche elemento unificante, cioè il mare come forza vitale, che in questo caso è un elemento maschile, non femminile, è questa forza vitale che a volte è tempestosa, invece a volte è accogliente, è ristoratrice.
Perduto è questo mare, è il romanzo uscito per Rizzoli di Elisabetta Rasier, che ce l'ha raccontato quest'oggi qui ad Alice. Noi ringraziamo Elisabetta Rasier per essere stata con noi quest'oggi. Grazie.
Grazie a voi, arrivederci.
I get you anything, my friend, if it makes you feel alright. 'Cause I don't care too much for money, money can't buy me love. I give you all I got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got I'll give to you. I don't care too much for money, money can't buy me love. Everybody tells me so. No, 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 no. Say you don't need no diamond rings and I'll be satisfied. Tell me that you want the kind of things that money just can't buy. I don't care too much for money. Money can't buy me love. Money just can't buy. I don't care too much for money. Money can't buy me love.